Buonasera a tutti. Allora, l'ultima lezione, siamo a pagina 468. Abbiamo letto questo passo che diceva così: Aaron e i suoi figli, perciò i sacerdoti, indosseranno, entrando nella tenda dell'adunanza o in un momento di culto, dovranno indossare questi che abbiamo chiamato dei calzoni. Perché? Perché anche se la tunica che loro portavano copriva fino a giù, però se sotto, se non avessero indossato questi pantaloni, cosa succedeva? Che anche se fuori non si vedeva la loro nudità, però quando andavano sulla, come ho spiegato l'altra volta, sulla rampa, le scale, allora le scale della rampa del santuario avrebbero visto le loro nudità da sotto. Perciò loro dovevano mettere per forza questi pantaloni, questi calzoni sotto, dall'anca fino a sotto le ginocchia. Ok, 20, capitolo 29, nuovo capitolo. Questo è ciò che farai loro per consacrarli affinché mi prestino culto. E adesso spiega. Prendi un giovenco, due montoni perfetti. Andiamo a vedere subito il commento numero uno. Questo dice così: una volta creato il tabernacolo e confezionati gli indumenti sacerdotali. Fino abbiamo parlato dei vestiti del Cohen. Ok? Perciò una volta che il tabernacolo è stato fatto e gli indumenti anche, si passava alla consacrazione dell'edificio e dei Kohanim con il rituale descritto in questo capitolo. Esso doveva essere praticato per 7 giorni consecutivi. Quando si è Hanno cominciato a fare l'inaugurazione, diciamo così, del santuario, durava 7 giorni consecutivi. A partire dal 23 di Adar fino al primo di Nisan. Durante questi giorni il culto era eseguito esclusivamente da Mosè, non ancora da e da Aaron e i figli che erano i sacerdoti. Mosè non era sacerdote, ma lui in questo momento era l'unico sacerdote perché il fratello e i figli non erano ancora stati unti come Coanim. Se vi ricordate, vi ho spiegato che loro non sono nati sacerdoti. Oggi il Cohen nasce Cohen perché è figlio e nipote del Cohen. Ma il primissimo della storia, chi era? Era Aaron. Perciò lui ha dovuto passare questa cerimonia che lui e i suoi figli vengono unti, e da quel momento in poi diventava automatico. Fino a questa unzione, a questa cerimonia, Mosè fungeva da Cohen, anche se ovviamente anche lui non lo era, però era la volontà di Dio. Perciò, durante i 7 giorni, il culto era eseguito esclusivamente da Mosè, che ricopriva momentaneamente il ruolo del Kohen Gadol, del sommo sacerdote, indossando gli indumenti di lino bianco. Il primo di Nisan, perciò 7 giorni dopo, Aaron e i suoi figli sarebbero divenuti i Kohanim veri e propri, ufficialmente. Questo capitolo riporta soltanto i precetti relativi all'inaugurazione del santuario, la sua esecuzione effettiva e il suo apogeo del primo di Nisan. E sono scritti in Vaikra più avanti, nel prossimo libro. Gli elementi del culto sacrificale, come quello relativo al sangue e alle parti degli animali che venivano messi sull'altare. Perciò tutto questo sono invece riportati i dettagli nei primi 7 capitoli di Vaikra. Perciò tutto questo è riportato più avanti. Questo è ciò che farai loro. Mosè ha i Coanim. Ciò si riferisce all'intero rituale riportato di seguito. I commentatori però fanno notare che il termine apparente, questo è molto carino, il termine apparentemente superfluo nel testo ebraico, hadavar, ze hadavar. Davar può essere tradotto anche con la parola. Allora, davar vuol dire cosa? Ma davar vuol dire anche parola. Allora, quando la Torah dice questa è la davar, è la cosa che farai a loro, si può interpretare è la parola che farai a loro o è la cosa che farai a loro. Cosa ci vuole insegnare? Allora dice così, Rabbeinu Bechaye spiega che il versetto allude così all'epoca in cui gli ebrei si troveranno in esilio, come ora, e non avranno un santuario in cui offrire i sacrifici qui menzionati. Ricordiamoci, questi sacrifici si potevano portare fin tanto che il santuario era esistente. Quando poi ce l'hanno distrutto, una volta distrutto, non si potevano più portare i santuari, i sacrifici. Perciò oggi, come sappiamo, i sacrifici non li portiamo. Allora, cosa dice qua? Questa parola che ha due spiegazioni. Abbiamo detto cosa è parola, è un'allusione. Allora si ricorderà si ricorderà, si ricorrerà alle parole di Torah e di preghiera con cui si può ottenere il perdono e la misericordia divina. Tutti questi sacrifici che noi che facevamo nel santuario, perché cos'erano? La maggior parte erano sacrifici di perdono. Per espiare dei peccati, infatti ci sono diversi tipi di sacrifici, diversi animali, diversi modi di fare, eccetera, e ognuno andava a perdonare un determinato peccato. Ok? Oggi che noi non abbiamo, intanto, non c'è il santuario, però abbiamo ancora delle colpe da perdonare. Cosa facciamo oggi? Allora, qua viene la parola davar. La parola davar, che vuol dire cosa, ma anche parola, quando c'era il santuario dovevi fare una cosa, portare un qualcosa, un sacrificio. Oggi che aspettiamo Mashiach, che non c'è ancora il santuario, questo perdono viene tramite l'altra spiegazione, davar, parola. Perciò tramite la preghiera e tramite lo studio della Torah, noi possiamo portare su di noi la kappara, il perdono, come se fosse il sacrificio. È chiaro? Perciò questa parola che vuol dire due cose, vuol dire parola e anche, perciò la parola anche può portare perdono. Osnaim la Torah, un commentatore, spiega inoltre che questo termine viene sempre a porre in risalto l'importanza della parola. A prescindere dal fatto di quello che abbiamo appena spiegato, la parola è molto importante. Infatti abbiamo spiegato tante volte che la Torah dice di fare attenzione a quello che si dice. Si intende anche la maldicenza, ma si intende anche le promesse. Sefatecha tishmor, devi fare attenzione a quello che dici. Per esempio, se fai una promessa, devi per forza mantenerla. Infatti, prima di Rosh Hashanah facciamo il scioglimento dei voti, perché magari una persona ha fatto un voto anche senza accorgersene, ma ha promesso qualcosa e poi non l'ha mantenuto o non è riuscito a farlo, quant'altro, allora noi prima di Rosh Hashanah facciamo scioglimento dei voti, chiediamo scusa per quello che abbiamo promesso, che non siamo riusciti a farlo, però appunto sciogliamo i voti. Però a priori bisogna fare molta attenzione a quello che si dice. In questo contesto dimostra che le offerte da sole non erano sufficienti per consacrare il tabernacolo e i Coanim. questo contesto dimostra che le offerte da sole non erano sufficienti per consacrare il tabernacolo e i coanim, erano necessarie anche le parole di Mosè, che, ossia i suoi insegnamenti riguardo alla santità, che derivava dall'esecuzione dei sacrifici in conformità alla volontà divina. Perciò tutto quello che lui poi, quello che leggeremo adesso, che li vestiva e li ungeva e tutto quanto, non bastava. C'era anche di mezzo la parola di Mosè. Perciò quello che lui insegnava a loro, che faceva parte dell'unzione di farli diventare Kohanim. Sempre di seguito nel commento, dovevano portare un giovenco, e giovenco è un vitello, così un semplice giovenco.
Di solito si usa il termine al femminile, una giovenca, il giovenco sarà suo figlio, non lo so.
Ah,
Immagino il
ok.
vitello,
Sì,
giovenco.
infatti non mi.
Credo di sì.
Allora, un giovenco e due montoni, che, attenzione, dovevano essere nel loro secondo anno di vita, perciò che avevano 2 anni. Il Midrash spiega che questi animali dovevano portare il perdono per il coinvolgimento di Aaronne nella vicenda del vitello d'oro. Allora, doveva portare un giovenco e 2 montoni. Non è a caso. Allora, cominciamo a capire. Prima di tutto capiamo che il Midrash spiega che questi animali erano, la loro funzione era di portare perdono a Aronne per il suo coinvolgimento durante il vitello d'oro. Aronne, quando, tutta la storia, no? Che gli ebrei pensavano che Mosè fosse morto, e volevano avere un'altra guida, e poi è tutto sfociato in idolatria col vitello d'oro. Aronne, comunque, anche se ha provato a fermare a modo suo e così via, però lui in certo senso era anche, tra virgolette, colpevole, nel senso che lui ha detto, sappiamo una storia, che lui voleva prendere un po' di tempo. Perché lui si andava, lui ha visto che il popolo in quel momento aveva perso la testa, perché vedevano che Mosè era morto e volevano una guida. E se Aronne avesse cominciato a dire: ma no, calma, in verità, qualsiasi cosa avesse detto, l'avrebbero ucciso. Com'è stato che hanno ucciso altre persone che hanno cercato di far capire il popolo e l'hanno subito ucciso. Allora Aronne dice: è inutile che mi faccia uccidere, qualsiasi cosa dirò, perciò cosa guadagno? Allora lui ha cercato un escamotage di prendere tempo, dicendo: ok, portate, chiedete alle vostre mogli oro, eccetera. Lui pensando che non sarà così veloce la raccolta, invece è stato velocissima. Tutti hanno portato l'oro. Cioè lui, il suo provare di perdere tempo non ha funzionato. Allora, in un certo senso, lui era anche partecipe in questo peccato di vitello d'oro. Non che lui l'abbia fatto di proposito, ma non è stato capace di fermare la cosa. Perciò lui anche doveva ricevere perdono di questo. E questa giovenca che stiamo parlando e i 2 montoni erano anche per il perdono di quello che lui ha partecipato al vitello d'oro. Non fosse stato per la misericordia di Hashem, Aaronne avrebbe dovuto perire assieme alla sua famiglia a causa del suo ruolo di questa tragedia collettiva. Così come quelli che hanno fatto idolatria sono morti, anche Aaronne ufficialmente avrebbe dovuto perire, se non che Hashem ha avuto misericordia di lui, perché lui non ha avuto proprio parte attiva, ma non è stato capace di bloccare, eccetera, eccetera. Perciò vediamo che una macchia, Aaron ce l'ha anche lui. Di fatto, lui e 2 dei suoi 4 figli, perciò Elazar e Itamar, furono risparmiati da Dio. Perciò il giovane toro, quindi, il giovenco come lo chiama lui, serviva a far perdonare Aaron, mentre i due montoni erano per Eleazar e Itamar, i suoi due figli. Perciò questi tre sacrifici, il più grande per lui e i montoni per i figli, erano per perdonare il peccato del vitello d'oro, la loro partecipazione al vitello d'oro. Cosa manca? Mancano due figli. Lui aveva quattro figli. Perché parla delle espiazioni di due figli, non di quattro? Benché gli altri due figli, che erano Nadav e Abihu, fossero ancora vivi, però di loro non si parla che devono portare sacrificio. Non venne prescritta nessuna offerta per loro. Perché? Poiché Hashem ne aveva previsto la morte prossima. La storia è che loro fanno un sacrificio sbagliato, eccetera, eccetera, e la loro anima esce e muoiono. Dio aveva già visto che da lì a poco loro sarebbero morti, perciò era inutile fargli fare un sacrificio se poi comunque morivano. Allora, quelli che stavano in vita, Aaron e i primi due figli, dovevano portare un sacrificio per espiare quel peccato. Gli altri due, che Dio aveva già visto che sarebbero morti, non gli ha chiesto nessun tipo di sacrificio.
Io mi sarei preoccupato.
Nel verso 10 viene richiesto anche ai figli di Aaron di imporre le mani sul capo del toro, sulla testa del toro, gesto che implica confessione ed espiazione. Mettere le mani su questo sacrificio era, perciò anche i figli dovevano farle oltre che Aaron, ma gli altri due figli invece no. Ciò presuppone che anch'essi avessero necessità di essere perdonati, perché chi ha peccato è anche la sua famiglia, in questo caso loro quattro. Chiaro? Ok, passiamo al passo 2. Perciò i sacrifici oltre al giovenco e montoni, eccetera, perfetti vuol dire, sappiamo che i sacrifici, l'animale doveva essere sempre perfetto, non doveva essere nessuna malattia o qualche frattura negli arti o simili, doveva essere un animale perfetto. Poi va avanti il sacrificio, faceva parte di il seguente: pane azimo, focacce azime, impastate nell'olio e gallette azime unte d'olio. Uno era impastata nell'olio, l'altro era unta d'olio, vedremo la differenza. Li farai di semola di grano. Questo anche era parte del sacrificio. Andiamo un po' a capire col sacrificio farinaceo come funzionava. Allora andiamo giù, commento numero 2. Abbiamo detto pane azimo, focacce azime, gallette azime. Il pane azimo era un impasto cotto in acqua bollente, perciò prima si faceva l'impasto. Essendo che era azimo, non doveva essere chametz, perciò doveva essere fatto con i criteri dell'azima, della matzah, perciò non lievito e non più di 18 minuti tutto l'impasto, tutto il lavoro. Perciò era un impasto cotto in acqua bollente, poi messo in forno e quindi fritto. Penso che neanche le donne più hanno tutti questi, ci sono certi piatti che questi li supera tutti, perciò prima bollito, poi infornato e poi fritto. Ok, corrisponde alla focaccia all'olio di cui si parla nel verso 23 più avanti. Le focacce di azime erano impastate con acqua tiepida, perciò non buttate acqua bollente, impastate con acqua tiepida e olio di oliva. Infatti prima dice unte di olio, ok? Le gallette, infine, erano cosparse d'olio dopo la cottura. Cioè, erano tre cose diverse. Essi differivano quindi fra loro nella quantità di olio. In tutti e tre c'era l'olio, ma in quantità e modalità di impiego e nella forma. Perciò c'era la quantità d'olio era diversa, la modalità dell'impiego, di come veniva fatto, era diverso e anche la forma era diversa. I pani sono descritti più avanti nel libro di Vayikra e ve ne erano 10 di ciascun tipo. Nessuno dei tre tipi di impasto era lievitato, ragione per cui si chiama mazzà. Perciò uno era bollito, poi messo in forno, poi fritto e così via, come abbiamo detto prima. Benissimo. Semola, sempre nel commento, perché abbiamo detto che era farina di semola, semola di grano. Dat Mikra spiega che questo solet, questa semola, è composto da dei granelli spessi che rimangono sopra il setaccio dopo che ne è caduta la farina più fine. Facevano setacciare, la farina fine cadeva e non la usavano, usavano la parte più grossa. Si tratta di un ingrediente di grande pregio con cui in passato si impastavano pani prelibati. Perciò la parte più grossa era la parte più prelibata che veniva usato per il santuario. Ok. 3. Li collocherai tutti questi pani, le focacce, eccetera, li collocherai in un'unica cesta e li porterai nel cortile. Sempre nella cesta insieme al giovenco e ai due montoni. Perciò nella cesta c'erano tutti quei sacrifici, i montoni, il giovenco e i pani, e quelli di farina. Vediamo il 3, commento. Li porterai da Rashi. Viene fuori questa spiegazione. Benché il più delle volte vada inteso nel senso lato di sacrificare, il verbo karav letteralmente significa avvicinare. Allora, la parola karav vuol dire avvicinare, di norma vuol dire sacrificare, però vuol dire avvicinare. Di nuovo vediamo due significati. Appunto, accostare. Così va inteso nel contesto di questo versetto. Gli animali e le offerte farinacee, che abbiamo appena detto, menzionati in questi primi versetti del capitolo, dovevano essere condotti presso il cortile del tabernacolo. Perciò era un sacrificio, Korban Karev, ma Karev vuol dire anche avvicinare. Gli animali sarebbero stati sacrificati in seguito. Punto. Ok, passo numero 4. Dice così: condurrai Aaron e i suoi figli all'ingresso della tenda dell'adunanza e lì condurrai Aaron e i suoi figli all'ingresso della tenda dell'adunanza e li farai immergere nell'acqua. E li farai immergere nell'acqua. 4. li farà immergere nell'acqua. Mosè avrebbe dovuto accompagnare i Kohanim e le parti delle offerte, i pani e gli animali, e fare immergere i sacerdoti nel mikveh, nel bagno rituale. Cosa vuol dire? Abbiamo detto il 4 dice e li farà immergere nell'acqua. Si parla del bagno rituale, del mikveh. Il verbo rachatz, che viene usato nella nostra frase in ebraico, letteralmente significa lavare. Però nella Torah spesso acquisisce il significato di immersione totale. Quando dice verachatzet besaro e laverà la sua carne, il suo corpo, non si intende farà la doccia, quello è sottointeso che non si lava. Ma questo, quando la Torah parla di lavare il suo corpo, si intende immergersi nell'acqua, nel mikveh, nel bagno rituale. Nella Torah spesso acquisisce il significato di immersione totale del corpo in acqua viva purificatrice. Può quindi trattarsi di un mikveh, come oggi conosciamo, ma anche di una sorgente, di un fiume o di un lago o del mare, sempre che non sia artificiale. Sia acqua viva. Perciò io non posso prendere una grande vasca, riempirla soltanto di acqua del rubinetto, eccetera. No. Anche se oggi il mikveh in realtà è così. Però attenzione, ci sono due vasche. La vasca dove l'uomo o il mikveh della donna, la donna entra, dove la donna entra è acqua del rubinetto, riscaldata, pulita, filtrata, eccetera, eccetera. Però anche se non si vede, sotto c'è un'altra vasca di acqua piovana. L'acqua piovana non puoi cambiarla ogni giorno, no? L'acqua piovana non è neanche pulita, eccetera, eccetera. Allora, l'acqua piovana non è a contatto con la donna. La donna entra nell'acqua pulita. Le due vasche, perciò la vasca dove entra la donna e la vasca dove è chiusa l'acqua piovana, sono collegate da un tubo che si collegano uno con l'altro. Perché sto dicendo questo? Ah, perché appunto deve essere acqua piovana e d'altra parte deve essere anche pulito, perciò questo è l'escamotage che il mikve è creato in questo modo. Altrimenti uno può andare nel fiume, nel lago, al mare e così via.
Una domanda,
Yes.
posso interromperla? Ma Rachatz, se la memoria non mi inganna, è anche la parola che viene usata per il primo atto del Seder, no?
Urhats, sì. Sì.
Urchas, Rachatz, cioè. Ecco, c'è qualche relazione di gesto, diciamo, perché in realtà non immergi le mani, fai una netilati Adam senza le brocche.
Essendo che il verbo è sempre quello è di lavare,
Sì.
questo è rachas, questo urchas, questo è lo stesso che vuol dire lavare, che vuol dire
Concetto, stesso
bagnare.
concetto.
Sì, il concetto è sempre quello.
Ok, grazie.
Cinque.
Posso fare anche
Prego.
una domanda?
Prego.
Buonasera. Sul mikve e sull'acqua. Allora, lo sapevo che doveva essere di acqua piovana, però o di fonte o di lago, eccetera, che non deve essere acqua morta, però comunque l'acqua piovana va convogliata attraverso un tubo per arrivare lì. Però pensandoci la stessa cosa, anche l'acqua dell'acquedotto è acqua di una fonte che attraverso dei tubi arriva al nostro rubinetto. Perché non va bene?
L'acqua, una domanda giusta, l'acqua piovana che è nella vasca di sotto non è spostata, non è toccata, perciò va lì dove c'è il mikve, nella palazzina dove c'è il mikve, sul tetto c'è questo raccoglitore di acqua che ha questo tubo, questo, non so come chiamarlo, tubo che va dal tetto e direttamente alla vasca di sotto. Perciò è
Però
tu.
è sempre un tubo comunque che la sposta.
non la sposta, è come se piove direttamente dentro. Il tubo fa passare l'acqua. Non è acqua, è per il rubinetto, è tutta un'altra cosa. Il rubinetto magari sicuramente è depurato, è lavorato, è distillato, che ne so, che ha tutti i vari filtri, eccetera, eccetera. Perciò non è la stessa cosa. Questa è acqua piovana direttamente che va.
Ah, ok, quindi non è in verticale e non è filtrata. Ok, grazie.
Ok, 5. Oh, prenderà gli indumenti, perciò la tunica, quello che abbiamo studiato le altre volte, la tunica, la veste, l'efod, il pettorale, e li farà indossare ad Aaron e lo cinque. Qua stiamo arrivando all'unzione di Aaron, che diventano Quanim. E li farai indossare ad Aaron e lo cingerai con la cintura dell'efod. 6, perciò la tunica è quella che era sopra la tunica, e poi il pettorale. Finalmente Aaron viene vestito di questo. 6, gli apporrai sul capo il turbante, che settimana scorsa abbiamo parlato. E porrai la sacra corona sul turbante. Non so perché la chiama corona, ma è quella fascetta di oro che abbiamo scritto con Kodesh Lashem, santo per Dio, il diadema, come si chiama? Sì. Ok, allora 6, vediamo il commento 6. La sacra corona, si tratta del diadema, il tzitz. Qui però è denominato con il sinonimo Zer Zav di oro, su cui era incisa la scritta sacro per Hashem. Perciò tutti i vari vestiti che abbiamo parlato nel mese scorso, finalmente Mosè le usa. È degno di nota, è degno di nota il fatto che il sommo sacerdote, che non aveva alcun potere temporale o militare, avesse una corona. Questo tzitz che rappresenta una corona, mentre non viene mai ricordato un oggetto del genere, di una corona, nel capitolo dedicato ai sovrani ebrei, che avevano invece il dovere espresso esplicitamente di scrivere un proprio Sefer Torah, libro da Torah, e portarlo sempre con sé. Perciò il sovrano non aveva la corona, ma il Kohen sì. Osnaim HaTorah spiega a questo proposito che la vera fonte del potere, perciò la corona, è la santità del sommo sacerdote. Mentre il re deve trarre i suoi valori dalla Torah. Il re, anche lui doveva essere un tzaddik, anche lui doveva essere una persona saggia e pia, perciò doveva essere una persona rigorosa della legge della Torah. Allora, qua dice, il sommo sacerdote aveva la corona, però il re doveva prendere tutti i valori, doveva trarre valori, insegnamenti etici e morali dalla Torah. Non era soltanto un bravo leader, un bravo guerriero, quant'altro. No, doveva essere un tzaddik, che poi è successo nella storia che il popolo ebraico ha avuto dei re non tzaddikim, è un altro discorso. Ma a priori il tzaddik deve essere una guida anche spirituale e non soltanto una guida materiale del popolo. 7. Ok, prenderai l'olio di unzione e glielo verserai sul capo e lo ungerai. Mosè ungeva il sacerdote, il Aaron. Vediamo il 7. Gliene verserai sul capo. I commentatori non concordano sulla sequenza del rituale. Ovvero, secondo Ibn Ezra, la testa di Aaron veniva unta prima di indossare il turbante. Ramban, tuttavia, si basa su un altro, sul Vaikra, per affermare che Aaron fosse invece completamente vestito prima dell'unzione. Perciò se era completamente vestito, non vestiti normali, vestiti del sacerdote, allora anche il cappello, anche il turbante faceva parte del vestito. Perciò c'è questa diversità di opinioni, tutte e due basate su qualcosa, non è a caso. Perciò Rashi, basandosi sul Talmud, sul trattato Kritot, afferma che venivano versate alcune gocce d'olio sul capo, sotto il turbante, e fra le sopracciglia. E poi Mosè le univa col dito facendo con esso un particolare segno. Perciò c'è chi dice che Aronne veniva unto con l'olio e poi veniva messo il turbante. C'è chi dice che no, prima metteva tutti i vestiti, incluso il turbante, e poi veniva unto. Comunque, attenzione. Anche secondo l'altra opzione, non veniva unto sul turbante, veniva unto con il turbante già in testa, ma sulla sua testa. Probabilmente, non so, lo alzava tipo e metteva qualche goccia e poi lo abbassava. Questa è l'unica diversità di opinione. Poi dice appunto sul capo, sotto il turbante e fra le sopracciglia. E poi Mosè univa col dito facendo in esso un particolare segno. Questo era l'unzione, testa e sopracciglia. E questo è il 7. Andiamo al passo 8. Farai avvicinare i suoi figli e farai loro indossare le tuniche. Li cingerai di fasce Aronne e i suoi figli e metterai loro i copricapi, che loro non avevano il copricapo come Aronne, ma era diverso. Il sacerdozio diverrà così per loro un decreto eterno e investirai Aronne e i suoi figli. Vediamo il 9, decreto eterno. La cerimonia di inaugurazione avrebbe definitivamente conferito ai Kohanim lo status di famiglia sacerdotale. Da quel momento in poi tutti i discendenti di Aaron sarebbero stati Kohanim dalla nascita. Umileta Yad Aaron, investirai. Ok, 10. Condurrai il giovenco davanti alla tenda della adunanza e Aaron e i suoi figli imporranno le mani sul capo del giovenco, come dicevamo prima, no? Che era simbolo di perdono. 10. Condurrai, letteralmente avvicinerai o accosterai. Come dicevamo prima, Karev, Corban vuol dire anche avvicinare, perciò accosterai e avvicinerai. L'animale era stato portato in precedenza, ma ora veniva condotto ai Kohanim perché imponessero le mani su di lui prima che venga sacrificato. Ricordiamoci, forse lo dice adesso, che i sacrifici, l'animale veniva comunque macellato a rito ebraico, vuol dire con il famoso coltello molto affilato affinché l'animale muoia senza la sofferenza, eccetera, eccetera, e poi veniva messo sull'altare e bruciato e così via. Non era un atto barbaro di prendere un animale, ucciderlo e bruciarlo, no, era come oggi si mangia la carne e si fa la shechitah, la macellazione ebraica, che l'animale non soffra, idem si faceva all'epoca, solo che anziché mangiarla, Una parte si in certi sacrifici, una parte anche si mangiava, e una parte veniva bruciata sull'altare, e quello era il sacrificio per Dio. Perciò era niente di barbaro, come oggi una persona mangia carne, all'epoca si mangiava. Ok, 11. Sgozzerai il giovenco al cospetto di Hashem all'ingresso della tenda dell'adunanza. 11, all'ingresso della tenda dell'adunanza, nel cortile della tenda dell'adunanza e non proprio all'ingresso, nel contesto dei sacrifici e della loro consacrazione, l'espressione ingresso della tenda dell'adunanza indica il cortile, perciò fuori dall'edificio, nel cortile. Facciamo l'ultimo. Ultimo 12, prenderai una parte del sangue del giovenco, dopo che è stato sgozzato, la spalmerai con il dito, non so perché qua dice corni, ma è sbagliato, sui angoli dell'altare.
No, perché Rabbe Cora, cioè Abigail ha tradotto gli angoli come corni. È voluto.
Ma perché? Perché corni?
Beh, quello lo deve chiedere.
E appunto, allora io
Per
non...
la forma. Ma...
Comunque, allora, torniamo un attimo. Prenderai una parte di sangue del giovenco, la spalmerai col dito sui angoli dell'altare, cioè l'altare quadrato, no? Allora, sugli angoli, e verserai tutto il sangue rimanente. Perciò l'animale veniva dissanguato, no? E tutto questo sangue che usciva dall'animale veniva raccolto in un contenitore. Perciò il Cohen metteva il dito in questo contenitore, lo bagnava di sangue e tracciava i quattro angoli dell'altare. Il sangue rimanente lo versava sulla base del altare, perciò col dito nei quattro angoli, invece tutto il resto sulla base dell'altare. Vediamo il 12 cosa ci spiega. Col dito gli angoli dell'altare era la procedura usuale per quei sacrifici che si chiamavano chattat, ovvero di espiazioni. Abbiamo detto che c'erano sacrifici di espiazione, sacrifici di dono, c'erano diversi tipi di sacrifici. Questo che abbiamo appena parlato era quelli per la espiazione. Avveniva nel seguente modo: il Cohen si avvicinava all'altare tenendo in mano questo bacile, intingeva nel sangue l'indice destro e lo faceva scorrere sugli angoli dell'altare, dall'alto verso il basso, finché tutto il sangue che aveva sul dito rimaneva sull'altare. Agiva così per ciascuno dei quattro angoli, intingendo ogni volta il dito nel sangue. Quattro volte intingeva il dito nel sangue. Poi l'ultimo pezzetto, sulla base si trattava, quando dice che versavano il resto sulla base, si trattava di una lieve sporgenza di un cubito al di sopra del suolo. Ok, era un dettaglio. Bene, per oggi direi basta così. A voi. 13.
Rav, scusa la domanda. Buonasera a tutti.
Buonasera, buonasera.
Allora, questo rito che è stato adesso descritto è stato fatto quando c'era prima Beit HaMikdash e poi la seconda, oppure è un rito che è da fare descritto
No,
nella Torah?
questo
No.
parla del santuario in passato.
Vuol dire primo santuario e secondo santuario c'erano questi riti?
Sì. Quando c'era il Betamigdash era questo il modo che facevano, sì. Cosa non è
Quando
tornata?
arriva Mashiach si farà lo stesso discorso, diciamo il terzo Betamigdash si era passato.
Non lo, io personalmente non lo so.
Non lo sappiamo neanche noi.
Eliseva? Ne sa qualcosa?
Magari.
Una bella domanda.
No, è la
Guarda,
domanda
io direi accettiamo a
che.
scatola chiusa, che venga Mashiach, che poi
Sì.
qualsiasi cosa, che faccia quello che vuole, basta che venga.
Amen.
A me. Qualcun altro? Vittorio, vuoi dire qualcosa?
Ah, sì, non ho capito, si faceva anche sul Mishkan mobile o sul primo santuario è iniziata questa pratica? Non me
Allora,
lo ricordo, non me lo ricordo.
qui sta spiegando il santuario, perché quando si parla di rampa, nel Mishkan mobile non c'era mica la rampa.
Esatto, però
Quindi.
non era ancora stato costruito, quindi sono indicazioni che riguardano il futuro.
Sì, una volta entrati
Una
nel
volta
Betamigdash
entrati,
fisso.
perché c'è ancora Mosè qui, no? Quindi,
Infatti, infatti, infatti.
esatto. Quindi sono le prescrizioni per quando si farà il santuario.
No, quando si è fatto poi il santuario.
Quando.
Perché Mosè poi era il presente quando ha fatto, perché era lui che faceva questo.
Davvero, che magari mi sbaglio io, ma non credo che nel Mishkan del deserto ci fosse la rampa con i 15
No,
gradini. I
sì,
15
esatto.
gradini erano nel Beit HaMikdash, che io ricordi, poi non so,
Sì,
non
ma
vorrei.
Mosè non è entrato in
No, no,
Israele,
no. No, no.
quindi non
Quello
poteva
no.
essere a Gerusalemme, Mosè. Questa è la domanda, insomma.
Bella, bella. Bel punto.
È da indagare, insomma.
Se Mosè non è mai entrato in Israele.
Ma lui ha ricevuto istruzioni.
Però dice che Mosè era lui che aveva fatto. Ora si parla del santuario mobile a questo punto. Perché se lui non è mai entrato in Israele, cosa abbiamo spiegato prima, che lui, il Hanukkah HaMizbeach, era lui che fungeva da sacerdote.
Non
Lo
so, da indagare.
guardo, lo guardo. Mi
Ok,
sfugge,
grazie, grazie.
però sì, ok, me lo scrivo. Ok, altro?
Una cosa, non
Prego.
so se c'è un'altra persona che voleva fare una domanda, no?
Prego.
Che è un po', non so, un po' così, non angosciante, però il fatto che Dio non ha chiesto i sacrifici ai due figli di Aaron perché tanto sapeva già che avrebbero peccato. Cioè,
No, no, non peccato, che sarebbero morti. Perché
ho capito, ma perché sono morti?
Era la punizione che per Aaron.
allora, un attimo, loro sono morti, i due figli di Aaron, perché hanno fatto un qualcosa che non dovevano fare, un
Esatto.
sacrificio fuori luogo, eccetera, eccetera. Allora, la loro anima è uscita, sono morti, diciamo così. Quando
E
Dio.
quindi Dio lo sapeva già.
Sì?
Dio lo sapeva.
Sì.
Sì, ma però quando Aaron fa il vitello d'oro, se non sbaglio, già da allora gli viene detto che come punizione, anzi, tutti e quattro i figli dovevano essere puniti, poi
Sì,
due sono stati risparmiati.
allora Aaron e i quattro figli dovevano anche loro morire per il peccato del vitello d'oro. Però
Sì.
abbiamo detto prima che Dio li ha risparmiati per la sua misericordia. E
Ok.
come li ha risparmiati, gli ha fatto fare questo sacrificio che appunto portava perdono a lui e ai due figli. Visto che Hashem ha visto che da lì a poco, da lì a brevissimo, comunque gli altri due figli sarebbero morti perché hanno fatto un qualcosa loro per morire.
Esatto,
Allora è inutile che vi chiedo qualcosa se poi già voi fra poco morirete.
ho capito, ma perché li ha fatti? Ho capito, però perché gliela, cioè era un modo per avvisarli, non so, era un modo.
No,
Erano
semplicemente
già condannati.
stavano per morire, perciò punizione veniva comunque cancellata con la loro morte, perciò era inutile fargli fare un sacrificio. Non c'è niente di esoterico, semplice.
No, non per questo, perché sto pensando, no? Cioè che Dio sa già quello che faremo, no? Ah, vabbè, tanto l'hai già fatto, no? Cioè, nel senso.
No, Dio sa già quello che succederà domani, eppure lui non interviene. Il libero arbitrio c'è sempre. Il fatto che Dio sa quello che tu farai domani non impedisce il tuo libero arbitrio. Tu sei libera di fare domani A o B. Dio
Sì.
sa già se tu fai A o B, ma il suo sapere non influenza la tua scelta. Perciò Dio sapeva, aveva già visto che loro sarebbero morti, ma non ha influenzato il percorso di che loro arrivino a morire.
Beh, però li ha trattati diversamente dagli altri e in qualche modo gli è arrivato un messaggio, qualcosa, capito?
Non lo so. Non è questo il punto.
Ah, ok, no, perché come ha detto il dottor Messina, io mi sarei preoccupato, no?
Sì, no, certo, magari loro si sono chiesti, forse, non lo so.
Cioè,
Comunque.
ma come? Io non ho fatto niente e allora, capito? Era un po' questo, va bene,
Sì,
ok, grazie.
sì, sì. Ok,
Sì,
noi
no,
ci
per
vediamo.
ora viene da dire che sì, si sono preoccupati nel senso che mio fratello
Sì, loro vengono
sacrificio no,
espiati e
perché
noi
cioè,
no.
mi pongo delle domande, insomma.
Sì.
Ma comunque, Nadav e Abihu non sono morti dopo Coanim allora, perché non erano stati unti, non erano stati
Eh
proclamati
no, come
Coanim.
no?
Certo.
Non avevano fatto parte della cerimonia, non avendo portato i sacrifici, eccetera. O
No, hanno
si
fatto
considerava
parte,
ugualmente
no,
Coanim.
erano stati unti anche loro.
Però non avevano portato i
Ma
sacrifici.
esatto.
Quindi c'è un qualche incompletezza comunque in questo.
Mi può dire che
Nella loro
pagina era,
Buonanotte,
per
no?
piacere?
Allora, noi abbiamo finito a pagina 472, perciò un po' indietro.
Sì.
Non ho capito, liceva cosa hai detto, scusa.
La pagina, perché l'ho preso
Ah,
adesso lì.
472.
Grazie.
Se non sbaglio.
L'aspettiamo, diceva, o cosa? Stavo
No,
volessi guardare per fare domani.
stavo cercando appunto di capire.
Ok. Qualcun altro vuole chiedere qualcosa, aggiungere?
Ma a
Boh.
proposito del turbante, dell'olio, eccetera, no? Ma dice al Rosciò, ma Rosh è tutto o è una parte? Cioè non è Kod, è Rosh. Io metto i tefelin, shel Rosh, li metto qui, bene Ineka.
No, lei le mette lì perché c'è scritto
Quindi
bene
può,
Neha.
certo, perché può darsi che qui dice, quando dice al Rosciò, intendesse dove noi mettiamo adesso i tefillin.
No,
In modo
Rosciò,
che così il
no,
turbante
il turbante era sulla testa, ma il
ce l'aveva, ma
diadema
era
era sulla
spostato.
fronte.
Ma era spostato
C'è il
in due,
Salmo
quindi
133, che è un
lo
Siramalot.
scopriva un attimino nella zona, no? Può darsi che ci sia questo gesto anche.
Perché lei dice che il diadema ricorda Tefillin, forse?
Sì. Intendo dire, quando dice al Rosciò, dice, mi viene in mente che lo mette qui, cioè in questo punto qui. Cioè sposta un po' indietro il turbante in modo da offrire una parte della testa.
Era sulla fronte in realtà, non so se
Quindi
andava
è lo stesso
anche.
gesto che fa, ungendo la sua fronte, poi lo unisce, come quando si fa così con i tzitzit, no? Si toccano gli occhi, unisce quello è un gesto che però verrà dopo, quello lì, insomma, non c'entra niente. Non c'entra niente, però
Comunque, volevo
l'impressione
dire che
che
Re David nel Salmo 133, che è famosissimo, che dice al verso 2, parla proprio dell'olio, dell'unzione di Aaron, che dice in italiano è ciò come l'olio prezioso che è versato sulla testa, cola sulla barba di Aaron e discende sulle sue vesti.
quindi davanti, insomma.
Kashem Natov alla Rosh. Yored ala Zakan, Zakan Aaron, Yored al Pi Mitotav.
Quindi davanti,
Rosh,
non qua sulla coppa, insomma.
e testa davanti alla fronte.
Sì.
Comunque anche
No,
qua
ma
se
qui,
vedi,
vabbè, ma
come diceva,
scivolava,
te lo dico
cadeva
per
dalla
qui.
testa, cadeva in
Se
avanti.
cadeva,
Viene
scivolava.
davanti così. Sì. Va
Beh, ce
bene.
l'immaginiamo, insomma. Grazie.
Grazie.
Buonasera, buonasera.
Erev Tov a tutti.